Geronimo. Storia e memoria con Orazio Martinetti.
Losanna.
Martedì 14 ottobre, nel tardo pomeriggio, il simpatico e accogliente studio dello scultore vodese Casimir Raymond Lutry, presso Losanna, ha ospitato per alcune ore le autorità e personalità vodesi, nonché gli amici del Vieux Puyi, che prendevano in consegna il busto del generale Guizon, che l'artista ha eseguito per il museo della ridente località dimora del nostro generale. Tutti sanno, pensiamo, che nel museo di Puyi una intera sala è dedicata ai ricordi del generale, e questo ammirevole busto che vi prenderà posto darà una gradevole nota artistica al tutto. Lo stesso generale assisteva alla cerimonia e, cordiale e sorridente come sempre, ha accettato più che volentieri di rivolgersi in un breve saluto agli amici ticinesi.
Chers amis tessinois, un salut tout amical comme toujours. Chaque fois qu'il est question de beauté, d'art, on pense au Tessin. Parce que vous êtes inséparables de l'art, de la musique, de la poésie, que vous donne d'ailleurs tout naturellement votre magnifique canton. Un cordial salut et tout amical de votre général.
Nel 1958 così si esprimeva il generale Henri Guizon a proposito del Ticino e dei ticinesi, terra di artisti, di musicisti, di poeti. Guizon, a differenza di Ulrich Wille negli anni della Prima Guerra Mondiale, non rappresentò per la popolazione un fattore di divisione, ma una figura di coesione, di identificazione con la patria minacciata da vicini arroganti e prepotenti. Quasi non c'era ritrovo pubblico che non esponesse alla sua parete il ritratto dell'ufficiale vodese. Dopo la morte, avvenuta nel 1960, Guizon fece il suo ingresso nella Galleria dei Grandi Patrioti, circondato dall'aura del mito. Di miti e di mitografia si occupa fin dalle prime pagine del suo nuovo saggio Jakob Tanner, già titolare di Storia Contemporanea a Zurigo con indirizzo socio-economico e ora a riposo come professore emerito dello stesso Ateneo. Tanner ha appena pubblicato presso l'editore Beck un corposo volume intitolato Storia della Svizzera nel XX secolo. Il libro ha già suscitato nella stampa d'Oltralpe un vivace dibattito. L'autore infatti è un personaggio noto, un osservato speciale come esponente della corrente di sinistra della storiografia elvetica. Tanner non ha mai nascosto le sue opinioni e le sue simpatie e per questo è spesso nel mirino della critica conservatrice. Non per questo l'autore si ritiene una vittima, anzi, proprio dalle ricorrenti accuse di partigianeria ricava le forze per controbattere. Negli ultimi anni, anche grazie al terreno preparato dal dizionario storico svizzero, le sintesi di storia nazionale si sono moltiplicate. Gli storici sono stati e sono tuttora sempre molto attivi, ma spesso rimangono nell'ombra a coltivare con cura il loro orticello settoriale. Finora pochi hanno osato avventurarsi oltre il loro campo d'indagine e proporre così una ricostruzione complessiva. Per fortuna non sono mancate le iniziative individuali, diciamo per fortuna perché le opere collettive sono spesso opere senza anima, diligenti ma insipide. Invece le prospettive individuali, anche le più discutibili, hanno il pregio di aggiungere sale all'esposizione, un'interpretazione personale. Così hanno fatto in anni recenti Thomas Meissen, François Walter e Georges André. Ma ritorniamo a Tanner e al suo volume, forte di oltre 600 pagine, impossibile qui proporne un riassunto. È possibile solo darne qualche assaggio. Il Novecento che l'autore ripercorre è un secolo lungo, che inizia nell'ultimo ventennio del XIX secolo e che prosegue fino ai nostri giorni. L'autore si sofferma sui momenti di svolta, sugli snodi principali, come la Grande Guerra e lo sciopero generale del 18, la difesa spirituale degli anni 30-40, il secondo conflitto mondiale e la questione dei rifugiati, la rinascita del dopoguerra e l'immigrazione, la rivolta del 68 e il dibattito sui rapporti con la comunità europea in costruzione. Il filo conduttore, la tesi, possiamo dire, è la seguente. La Svizzera ha sempre dovuto fare i conti con i suoi potenti vicini, ritagliarsi di volta in volta un ruolo e una funzione dentro il concerto europeo. Pensare che la Confederazione sia nata e cresciuta solo dietro un impulso tutto endogeno è per Tanner fuorviante. I condizionamenti esterni sono stati più forti della volontà interna, una tesi che ha già fatto discutere e non solo tra gli affiliati alla comunità degli storici. L'opera di Tanner rimarrà comunque un punto di riferimento per i prossimi anni. Fin dall'introduzione l'autore si concentra sui miti che hanno accompagnato la genesi e l'evoluzione della Confederazione Elvetica, miti considerati funzionali ad una certa interpretazione della politica, dell'economia, della società elvetiche, miti che negli ultimi anni sono stati utilizzati soprattutto per evidenziare il Sonderfall elvetico rispetto al progetto di costruzione dell'Unione Europea. Professor Tanner, lei fin dalle prime pagine del libro si occupa di questa mitografia per smascherarla. Eppure le feste nazionali sono importanti per un paese, servono a cementarne la coesione interna.
Wenn man die Liste der Nationalfeiertagen anschaut, dann hat natürlich jedes Land.
Quando scorriamo l'elenco delle feste nazionali, osserviamo che ogni paese ne ha una. Per esempio, quella di San Marino risale al 301 d.C., fino a paesi che hanno avuto la loro fondazione in anni molto recenti. Si tratta di tradizioni presenti in tutti i paesi. Il problema consiste sempre nel sapere come sono nate e per quali finalità.
Il problema è sempre: was macht man damit, für was steht das?
È un rito in cui ogni comunità riafferma la propria unità.
Es Land will natürlich eine bestimmte Einheit.
Un paese desidera certamente esibire la propria unità, ma d'altra parte una società moderna è sempre una società che racchiude conflitti, che a loro volta sono vettori di cambiamenti sociali. In questo si distinguono dalle società precedenti, che erano invece dominate dall'incertezza. Nell'economia questo è evidente, non si sa quel che può succedere domani, e ciò nonostante bisogna investire già oggi. Questo è uno dei tratti distintivi della società moderna. Occorre tuttavia fare in modo che la nazione non diventi una sorta di spazio di orientamento compensatorio dove possiamo pensare: beh, qui regna l'ordine, questa è la nostra isola dei beati, il nostro porto sicuro. Posso capire che si possa ragionare così, ma non credo che mentalmente porti molto lontano.
Man kann das schon verstehen, aber ich finde das selber einfach nicht sehr nützlich, wenn man das mental so angeht.
Nel suo libro si occupa appunto dei miti e delle mitologie che la storiografia nazionale ha costruito nei momenti di svolta, una narrazione della storia patria non priva dunque di invenzioni, come diceva Hobsbawm per il caso inglese, l'invenzione della tradizione. Lei per esempio ha proposto di rimpiazzare la festa del 1 agosto con il 12 settembre, giorno della fondazione dello Stato federale nel 1848, con il varo della nuova Costituzione.
Der 1. August ist also so ein rein fiktiver Tag.
Il primo agosto è un giorno puramente fittizio. Nella tradizione svizzera si è sempre considerato l'8 novembre del 1307 come momento del giuramento del Grütli, come indicato da Egidius Tschudi nel XVI secolo. Era una data che collimava anche con la distruzione dei castelli avvenuta nel 1308. Il patto federale è stato riportato alla luce solo nel XVIII secolo. Era un documento che alla fine dell'Ottocento si inseriva perfettamente nella fase dei nazionalismi montanti. Si è quindi pensato di sostituire il giuramento del Grütli con la pergamena del 1291, che era qualcosa di tangibile, che si poteva esibire come documento fondativo. Nel testo si parlava di incipiente mense Augusto e quindi si decise che la festa nazionale dovesse cadere il 1 agosto. Molta gente crede tuttora che il patto abbia a che fare con il giuramento del Grütli o con l'assalto alle rocche. Si è quindi creato creato una grande confusione di date. Ma una cosa si può dire, solo con questo documento è emerso il 1 agosto. Trovo che il 1 agosto sia comunque un appuntamento importante per progettare la Svizzera. Si tratta di vedere in che misura una giornata come questa permetta di riflettere e meditare sul paese, sia nelle relazioni interne, sia in rapporto con l'Unione Europea, un paese che si caratterizza per un'alta mobilità spirituale.
Wie kann man jetzt an dieser Bundesfeier sinnvollerweise über das Land nachdenken, wo ja vor allem durch seine geistige Beweglichkeit gross geworden ist?
Professor Tanner, il 2015, lo si è detto più volte, è un anno speciale, scandito da anniversari rilevanti, Morgarten, Marignano, Congresso di Vienna, tutte date che, guarda caso, sono cadute nell'anno delle elezioni federali. Come reagisce uno storico all'ingresso in forza della politica nella storiografia?
Ja, so Mythe sind ja nicht nur Mythe, es sind ja auch einfach Daten, wo sich Mythe drauf festmachen.
I miti non sono solo miti, sono date che intersecano il mito. Bisogna forse premettere che i miti sono narrazioni, sono racconti che destano un moto emotivo, un potere di identificazione, miti che non è possibile distruggere. Si deve semplicemente mostrare come i miti funzionano nella società. Si tratta quindi di smontarli, di decostruirli, ma il fatto curioso è che la critica finisce per rafforzarli e per riprodurli. Poi ci sono miti e miti, per esempio quello riguardante la figura di Guglielmo Tell. È un mito che è stato creato all'estero, una leggenda danese, come sostenne nel Sottocento l'erudito bernese Uriel Freudenberger, suscitando l'ira degli urani che nella pubblica piazza gettarono alle fiamme il suo libello. Friedrich Schiller l'ha proposto come una grandiosa opera teatrale all'inizio del XIX secolo, che ebbe un'enorme risonanza. Il fatto interessante di questa rappresentazione è che Tell incarna la volontà del singolo e che il giuramento è la forza dei deboli. Siamo in presenza di due schemi dell'azione politica. Sono problemi che ogni società si pone, ovvero come ci rapportiamo con la forza del singolo e con la capacità dei deboli di aggregarsi. Da qui la formidabile eco che la figura di Tell ebbe in campo internazionale, attirando l'attenzione dei filosofi morali americani. Anche il Giappone gli riservò un grande interesse, per non parlare di come venne accolto dai giacobini francesi al tempo della rivoluzione. Insomma, è una vicenda con riflessi internazionali, questo lo si sottovaluta nel contesto nazionale.
In Giappone gibt es eine grosse Rezeption in der französischen Revolution, hat man den Tell hochgeschätzt. Das ist eine internationale Geschichte, das muss man halt zuerst mal sehen. Und in dem nationalen Container unterschätzt man eigentlich den Mythos.
È la storia che incontra la politica, creando spesso cortocircuiti. Lo storico cede il passo al politico, il quale piega il passato a suo uso e consumo.
Die Historiker machen ja ein Handwerk, wo auf Quellenkritik beruht.
Gli storici sono artigiani il cui lavoro si fonda sulla critica delle fonti. Nuove fonti significano revisione. Esiste sul piano internazionale una comunità scientifica che determina le regole metodologiche e se si vuole ottenere un riconoscimento da parte di questa comunità bisogna attenersi alle regole. Il politico, come ogni cittadino, ha certamente il diritto di esprimersi su questo, quell'avvenimento, su questa o quella battaglia, tuttavia non può permettersi di ignorare quanto è stato elaborato nel tempo dagli storici che hanno aderito alle suddette regole. Ognuno faccia il suo mestiere.
Das Leitwerken, wie interpretiert wird, dann hört natürlich manchmal die Gemütlichkeit von der Seite der Historiker auch auf. Da muss man sagen, bleibt doch einfach bei euch eine Leiste.
E qui ci imbattiamo in un altro mito, ovvero che ogni storico debba essere oggettivo e neutrale. Lei non nasconde le sue simpatie per la sinistra. Una simpatia che il recensore del supplemento libri della Neue Zürcher Zeitung ha espresso nel titolo «Uno sguardo da sinistra sulla storia svizzera». Quindi ogni storico indossa occhiali ideologici.
Genau, also da haben Sie völlig recht, das kann man natürlich so nicht auseinandernehmen. Auch Historiker sind Staatsbürgerinnen, Staatsbürger, wo...
Sì, certo, ha perfettamente ragione. Ogni storico è anche un cittadino, una cittadina, che in un modo o nell'altro partecipa alla vita della polis. Ma io credo che sia molto utile sapere da quale prospettiva si parli. Esistono però discussioni tra specialisti in cui l'aspetto politico rimane secondario. Per esempio, io coltivo contatti intensi e vivaci con con colleghi che hanno veramente un'altra visione politica rispetto alla mia, conoscono le teorie, hanno letto i testi. Per contro, colleghi politicamente vicini che sul piano intellettuale mi danno poco o nulla. Assistiamo dunque ad una scissione tra politica e cultura, tra ideologia e scienza. Lo stesso ritengo che il mio lavoro storiografico interferisca molto poco con le mie idee politiche.
Finde ich jetzt nicht das Allerspannendste, was die machen. Also, da gibt's durchaus eine Kopplung von der politischen Position und der wissenschaftlichen Validität von Arbeiten. Und ich würde sagen, auch das, was ich gemacht habe in der Geschichtswissenschaft, das hat relativ wenig zu tun mit dem, wie ich jetzt mich politisch positioniere.
Lei quest'anno ha lasciato l'insegnamento universitario, ora è un professore emerito. Nella sua lezione di congedo ha affrontato il tema della democrazia e della sua crisi, e questo in un paese che si è sempre considerato sotto questo aspetto esemplare.
Democratie ist eigentlich, man kann sagen, von allen vergleichbaren das beste Prinzip. Man muss unbedingt an demokratischen Formen von politischer Organisation festhalten.
Rispetto a tutti gli altri principi confrontabili, la democrazia rimane il principio migliore, quello che presenta meno difetti. Ma proprio per questo non si deve mai cessare di esercitare una riflessione critica, e questo vale anche per la Svizzera, paese in cui norme molto importanti vengono assunte in modo permanente senza che il paese dica la sua. Qui c'è una perdita di sovranità nel momento stesso in cui facciamo propria una via solitaria, una Alleingang. Sì, ma che cosa significa via solitaria? Significa attendere finché gli altri elaborano normative che poi vengono riprese e applicate automaticamente? Democrazia significa avviare un processo democratico in cui vengono definite le regole della convivenza umana. Trovo fuorviante occuparsi di tematiche come lo stress da sovraffollamento, poi arriva l'iniziativa contro l'immigrazione di massa, poi un'altra per vietare i minareti, siamo in presenza di continui diversivi d'orientamento xenofobo, che naturalmente io respingo a partire da una concezione dei diritti dell'uomo di stampo liberale e di sinistra.
Machen wir eine Initiative für das Verbot von der Minarette. Das finde ich, das ist so eine Ablenkung, wo sehr stark fremdenfindliche Xenophobie Reflex ins Spiel kommen, wo ich natürlich ablehne, aufgrund durchaus, jetzt kann man sagen, von einer linken, liberalen, menschenrechtlichen Haltung.
E potremmo anche aggiungere la votazione sul salario minimo, eccetera, eccetera. Eppure alla fine si formano maggioranze e minoranze, questa è la democrazia, l'ultima parola aspetta sempre e comunque al popolo, è lui il sovrano.
Da braucht es ganz klar Respekt. Und,
Qui è chiaro, occorre rispetto. La Svizzera vanta una lunga tradizione di democrazia diretta che non ha mai assunto connotati razzial-populistici, vale a dire un popolo omogeneo etnicamente che esercita l'autorità dall'alto attraverso diktat con alla testa un Führer. La democrazia diretta è sempre rimasta agganciata ad un sistema costituzionale in una complessa procedura di negoziazione. Tutto questo però oggi viene in qualche modo aggirato. Oggi quando si lancia un'iniziativa già si sa che il testo finale rimarrà inalterato, che l'esito sarà un articolo costituzionale votato dalla maggioranza. Il Parlamento quindi rimane escluso e rimane esclusa la possibilità di elaborare un compromesso, per esempio tra gli interessi economici e gli interessi ideologico-nazionali.
Muss man dann halt auch wieder sagen, vielleicht läuft das dann auf einen Kompromiss raus, zum Beispiel zwischen wirtschaftlichen Interessen und nationalideologischen Interessen.
Il Parlamento entra comunque in gioco anche dopo l'accettazione di un nuovo articolo costituzionale. Deve comunque elaborare una legge di applicazione.
Mir geht es aber eigentlich weniger darum. Ich habe ja gesagt, die Schweiz hat eine sehr spannende direktdemokratische Tradition, zum Beispiel im Bereich von Drogenpolitik, von Umweltpolitik.
Non è tanto questo. La Svizzera, come ho detto, ha sempre coltivato una tradizione di democrazia diretta molto vibrante in diversi campi dell'intervento politico, dalla droga all'ambiente, nella gestione degli spazi urbani, eccetera. Il fatto è che oggi un'ampia quota di popolazione viene tagliata fuori dal processo democratico di codecisione. Si dice, noi siamo in Europa, è il nostro mercato più grande, qui vengono fissate le regole per le transazioni finanziarie e nel contempo si coltiva l'ideologia della via solitaria. Siamo completamente interdipendenti, ma vogliamo stare per conto nostro. Qui c'è qualcosa di disfunzionale che investe la formazione delle norme, in questo caso dettate dall'esterno. Ritengo che la Svizzera dovrebbe partecipare alla loro elaborazione, anche se queste regole ci vanno bene. Su questo credo dovremmo avviare una seria discussione. Semplicemente non accetto che per ragioni di calcolo, di opportunità, i partiti non intendano entrare nel merito per ragioni elettorali. La relazione della Svizzera con l'Unione Europea è una relazione che rimane stretta. Andamento dell'economia, mobilità delle persone, di beni, di capitali, questioni centrali che una società come la nostra dovrebbe affrontare seriamente attraverso la discussione pubblica.
Klar benennbare Gründe vom wirtschaftlichen Wohlstand, Gründe von der Mobilität von Menschen, von Gütern, von Kapital, ein ganz Zentrales. Und da muss doch ein Land einfach so eine Diskussion auch können führen über zentrale Probleme.
Ma per far questo, per trovare ascolto e considerazione, bisognerebbe aderire all'Unione Europea. Lei quindi è favorevole a un'adesione all'UE?
Ich würde natürlich in dem Prozess klar die Position einnehmen, dass die Schweiz in die EU gehört. Das ist meine Position. Aber mir ist viel mehr.
Sì, è chiaro. Credo che la Svizzera debba stare nell'UE. Questa è la mia opinione. Ma mi sta a cuore soprattutto che si avvii una discussione. Io ho preso una posizione che negli ultimi anni si è anche modificata, andando contro il mainstream, le idee dominanti. Sono diventato più filo europeo, mentre molti miei colleghi sono rimasti scettici. Probabilmente il destino degli storici critici a approdare là dove c'è poca gente o addirittura nessuno. Naturalmente l'UE non è un sistema democratico in linea con i sistemi sviluppati nel tempo dagli stati nazionali, ma secondo me i problemi sarebbero ancora maggiori se l'UE non esistesse. Considerarsi un Sonderfall sovrano, non abbiamo perso nulla, facciano quel che vogliono, è comodo, ma non frutta nulla. Io non escludo che possa di nuovo cambiare idea, quel che mi manca è soprattutto l'iter della discussione. La questione è, in che misura è ancora possibile risolvere determinati problemi dentro un perimetro nazionale? Credo che, ad esempio, il problema della difesa, della sicurezza, non sia risolvibile restando in tale cornice. Quando si vuol far credere che è possibile farlo a livello nazionale, attraverso l'esercito e tutta la relativa retorica, siamo fuori strada. L'UE è proprio quell'istituzione che ha permesso nel dopoguerra di non più far ritorno a quegli antichi scenari. Se la Svizzera continua a pensare in questi termini, ossia che è meglio essere sovrani in una compagine dotata di un proprio esercito coltivando idee isolazionistiche, allora si comunica all'UE una concezione che non ha futuro.
EU ist ja ein Rahmen, wo verhindert hat seit dem Zweiten Weltkrieg, dass wieder so Tendenzen aufkommen. Und wenn die Schweiz das jetzt unterminiert, so mit der Idee, ja eigentlich fährt man ja besser, wenn man ein souveräner, eigenbewaffneter Nationalstaat ist, wo sozusagen einfach da auf Distanz geht und isolationistisch ist, dann kommuniziert man in EU-Raum in eine Haltung, die ich glaube, keine Zukunft oder nur eine sehr schlechte Zukunft hat.
Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, ovvero Storia della Svizzera nel XX secolo. Questo è il titolo del libro di Jakob Tanner, da qualche settimana in libreria. Il volume non è passato inosservato, le principali testate svizzero-tedesche gli hanno già dedicato numerose recensioni. Risale invece all'anno scorso la pubblicazione presso l'editore Schwabe di Basilea del volume collettivo Die Geschichte der Schweiz, opera curata da Georg Kreis. Da segnalare il contributo dello storico poschiavino Sascha Zala, che affronta il periodo che va dal 1914 al 1949. Segnaliamo infine le ricerche firmate da un unico autore, Thomas Meissen, Svizzera, Storia d'una federazione, traduzione italiana uscita presso l'editore Beit di Trieste, e Histoire de la Suisse, 5 volumetti in cofanetto editi dall'editore Al Fil du Neuchâtel, opera di François Walter. È tutto per Geronimo Storia, da Orazio Martinetti. Buon proseguimento d'ascolto.